Non ricordo quando ho smesso di credere nell'amore. Probabilmente dopo la prima grande delusione della mia vita, come accade alla maggior parte di noi. Erano gli anni 90, studiavo psicologia all'università e lei sembrava innamoratissima e io avrei fatto follie per lei, finché un giorno mi ha detto che si sarebbe trasferita all'estero per far carriera e che voleva partire da sola. Ho impiegato parecchio tempo a riprendermi, ma dopo questo episodio si sono susseguite relazioni instabili, passioni senza prospettive, tra cui una storia travolgente da cui è nata mia figlia Federica. Tra me e la madre Gabriella era chiaro fin da subito che non poteva funzionare per incompatibilità di carattere, ma ci abbiamo provato lo stesso, finendo per diventare una delle tante coppie di genitori divorziati. Nel frattempo, incredibile ma vero, io sono diventato uno psicoterapeuta di coppia. Lo so, anche gli amici non mancano mai di fare battute, ma ho pensato che seguire pazienti con problemi nelle loro relazioni potesse aiutarmi a capire meglio i miei. Solo che negli anni la mia disillusione, invece di mitigarsi, si è trasformata in un vero e proprio cinismo. E il terapeuta cinico è il nome che mi ha dato Federica. In tutto questo disastro sentimentale è lei la mia roccia. Anzi no, cosa dico? Lei è il mio fiore nella roccia, perché è riuscita a crescere fiduciosa, equilibrata e con un attaccamento affettivo sicuro, nonostante l'ambiente familiare non sia stato perfetto. Penso che ciò sia merito del fatto che io e Gabriella, anche nelle divergenze, ci siamo rispettati, stimati e abbiamo sempre parlato bene l'uno dell'altra a nostra figlia. Tuttavia, siamo rimasti entrambi molto sorpresi quando l'anno scorso Federica e Valerio, quello che eravamo convinti sarebbe stato solo il primo di una serie di fidanzatini, hanno deciso di sposarsi. Lei aveva solo 23 anni, mentre lui andava per i 30. L'annuncio stesso è stato abbastanza traumatico. Ci hanno invitati a pranzo e lui, vestito di tutto punto, come se fossimo in un'altra epoca, mi ha chiesto il permesso di sposarla. Federica poi è intervenuta spiegandomi dolcemente, ma con fermezza, tutti i motivi per cui lei era pronta a fare questo passo. Io e Gabriella ci siamo scambiati uno sguardo disarmato che non dimenticherò mai. Abbiamo accettato. Cos'altro potevamo fare di fronte alla volontà di una figlia maggiorenne, risoluta e tenace come lei? I preparativi sono iniziati poco dopo, guidati da Federica, che aveva le idee molto chiare, ma anche da un nuovo personaggio ancora più dominante, Giorgio, il padre di Valerio. Ha voluto un appuntamento tra uomini per discutere di questioni economiche, ma già dal primo impatto ho avuto una sensazione strana. Come Valerio, il giorno in cui ha chiesto la mano di mia figlia, anche Giorgio si è presentato con un abito di sartoria, fin troppo elegante per un incontro informale. Ma, al contrario del figlio, Giorgio ostentava un portamento impettito e prepotente, con il chiaro obiettivo di incutere soggezione e stabilire una gerarchia tra noi. Ho osservato Valerio e l'ho visto letteralmente farsi piccolo al suo cospetto, annullarsi nel suo silenzio, se non per annuire a qualunque cosa dicesse suo padre. La riunione si è rivelata un monologo in cui Giorgio mi informava di tutto ciò che avrebbe sostenuto a proprie spese, ovvero le somme più alte, e delle rimanenze di cui avrei dovuto occuparmi io. Era evidente il suo tentativo subdolo di schiacciarmi ed elevare la propria immagine di imprenditore facoltoso e anche generoso. All'uscita dal ristorante, ovviamente, dopo aver pagato il conto per tutti, Giorgio mi ha stupito con un'ennesima trovata. «È ancora presto, perché non andiamo allo strip club? La notte è giovane», ha gongolato fermo sulla soglia accendendosi un sigaro. All'inizio non ho fatto troppo caso a che tipo di locale si riferisse, ma poi ha rincarato la dose. «Insomma, Enrico, tu sei un uomo libero, giusto?» «Sì, certo». «Bene, anch'io. E si dà il caso che mio figlio non sia ancora sposato. Potremmo festeggiare una sorta di addio al celibato in famiglia. La vita va vissuta, altrimenti si muore di noia», ha sghignazzato, fiero della sua proposta. Io ho strabuzzato gli occhi. Quale uomo vuole andare allo strip club con il proprio figlio e il padre della futura nuora? Tra tutte le storie che ho sentito nella mia carriera, questa davvero mi mancava. Ho guardato Valerio, che si è affrettato a rifugiarsi nel cellulare. «Papà, mi ha scritto Fede, dice che è sotto stress ed è meglio che io vada ad aiutarla». Ho tirato un sospiro di sollievo, pensando che almeno quel ragazzo aveva la capacità di discernimento. «Magari un'altra volta», ho detto io. «Mi è venuto mal di testa. Devo aver esagerato col vino». Non era nemmeno una bugia. Mi sentivo davvero turbato dalla situazione. Giorgio a quel punto ha alzato le braccia in segno di resa e ha nascosto il sorriso arrogante in una nuvola di fumo. Ho accantonato quell'episodio per diversi mesi. Troppo preso dal matrimonio che si è svolto lo scorso settembre con una cerimonia ovviamente sfarzosa ma romantica. Quel giorno Federica era stupenda, raggiante e io non sono mai stato così tanto orgoglioso di lei. Il brusco risveglio è arrivato quando meno me l'aspettavo in una giornata di novembre. Avevo ricevuto messaggi vaghi e malinconici da Federica che si trovava in viaggio di nozze alle Maldive con Valerio. Scriveva che le mancavo e che la pioggia che si era abbattuta sul loro atollo la rendeva nostalgica. Mi sono subito insospettito perché l'ultima cosa che ci si aspetta da una ventenne in luna di miele in un posto paradisiaco è che contatti papà con frasi malinconiche. Dietro quelle parole leggevo una velata richiesta di aiuto. Le ho risposto di chiamarmi appena possibile ed è ciò che lei ha fatto qualche ora più tardi. «Valerio sta dormendo, papà. Mi sono allontanata per poterti parlare. Non so che fare, ho bisogno di un tuo consiglio», mi ha detto con voce triste. Ed è in quella telefonata che mi ha rivelato il segreto appena scoperto. Complici due lunghe giornate di pioggia, che alle Maldive devono sembrare infinite, i due ragazzi si sono ritrovati forse per la prima volta ad aprirsi veramente l'uno all'altra. E così Valerio le ha confessato di averla tradita più volte, pagando delle escort. È successo all'inizio della loro relazione, quando Valerio aveva annunciato al padre di essersi fidanzato. Era stato Giorgio a incoraggiarlo ad andare con altre donne, dicendo che solo così avrebbe capito se amava davvero Federica. Dopo alcuni incontri, Valerio aveva deciso di dedicarsi solo alla relazione con lei, ma il senso di colpa l'aveva perseguitato fino al matrimonio e ora, in quelle giornate piovose, non era più riuscito a nascondere il segreto. Io ero sconvolto e ammutolito mentre lei parlava con la voce rotta dai singhiozzi. Provavo una fortissima tentazione di prendere il primo aereo e portare via mia figlia, non prima di aver spaccato ovviamente la faccia a quella nullità di Valerio. La mia voce interiore le gridava di divorziare subito, che un vigliacco del genere non sarebbe mai stato in grado di emanciparsi dal padre. Ma un'altra parte di me, quella del terapeuta cinico, mi diceva di stare in silenzio, lasciarla sfogare ed elaborare con i suoi ritmi e la sua capacità emotiva l'accaduto, per poi scegliere in autonomia se e come proseguire la relazione. Sentivo però che il mio cuore era spezzato, di nuovo, ma questa volta era per la mia adorata figlia. Ero furioso con me stesso, avevo acconsentito a ciò che credevo essere una pazzia, ovvero un matrimonio a 23 anni. Non avevo raccontato a nessuno l'episodio di quella sera con Giorgio e Valerio e ora assistevo a una crisi così grave già durante il viaggio di nozze. «Papà, per favore, vorrei che tutto questo rimanesse tra noi. Non diamo preoccupazioni alla mamma», mi ha pregato prima di chiudere la conversazione. «Tranquilla, prenditi il tuo tempo, ma rifletti su questo. Vuoi avere dei figli? Vuoi averli con Valerio? Sei molto giovane, puoi ancora scegliere che tipo di famiglia vuoi costruire, cercando di trattenere le mie opinioni personali». «Hai ragione, papà, ci rifletterò. Grazie, ti voglio bene». All'aeroporto di Fiumicino ci siamo abbracciati in silenzio. Ho ignorato volutamente Valerio che mi sbirciava con un'espressione da cane bastonato. L'ho compatito. Non deve essere stato facile crescere senza madre e con un padre come il suo. Ma tutto questo non è affar mio. Io devo occuparmi del benessere di Federica. Li ho accompagnati nel nuovo appartamento in cui si sono trasferiti dopo il matrimonio e gli ho lasciato lo spazio di cui avevano bisogno. Per Natale hanno organizzato due pranzi, invitando i parenti di uno e dell'altro in due incontri separati. E mi è sembrata un'ottima idea. Non avevo affatto voglia di rivedere la brutta faccia di Giorgio. Aperta la porta d'ingresso, sono stato colto di sorpresa da un batuffolo marrone scodinzolante. «È una cucciola di Maltipù», mi ha spiegato Federica. «È un incrocio tra un maltese e un barboncino. Si chiama Malé, come la capitale delle Maldive». Ho sospirato intenerito, mentre gli altri invitati chiacchieravano in salotto, e sono riuscito a parlare con lei. «Ho deciso di perdonarlo, papà. Non dimentico ciò che è successo, però mi sono chiesta: mi sentirei meglio se ci lasciassimo adesso?» E la risposta è no. Lo amo, nonostante tutto, e voglio stare con lui, lottare per far funzionare questo matrimonio. Abbiamo fatto un giuramento e non ho ancora esaurito tutte le speranze. «Federica, ma hai pensato a quello che...» «Sì, papà, ci penso tutti i giorni. Io ora non me la sento di avere un figlio da lui. Dobbiamo ricucire il rapporto, ricostruire la fiducia giorno per giorno. Ma appena abbiamo visto Malé su un annuncio del giornale, ce ne siamo innamorati subito e la volontà di adottarla è stata immediata per entrambi. Vogliamo ricominciare da qui. E se per caso le cose non dovessero andare, me la terrò io, perché non potrei proprio più farne a meno». A quel punto abbraccio Federica. «Sei davvero forte, sai?» E lei mi sorride. Il terapeuta cinico che è in me è convinto che questo matrimonio non funzionerà. Alla prossima difficoltà tra loro, questa profonda ferita tornerà ad aprirsi. Valerio ha mantenuto il segreto troppo a lungo, l'ha rivelato nel momento meno opportuno e comunque ha dimostrato una grande fragilità interiore. Ma io ho piena fiducia in Federica. La vedo serena, consapevole che la vita è fatta di continui cambiamenti e voglio accompagnarla nel suo percorso di crescita e farle sapere che qualunque strada prenda, io sarò sempre dalla sua parte, pronto a sostenerla.